tua parola si è fatta uno di noi. Mostraci il tuo volto, Signore. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, mentre il Signore Gesù, uscito dal Tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli osservare le costruzioni del Tempio. Egli disse loro: non vedete tutte queste cose? In verità io vi dico, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sarà distrutta. Al Monte degli Ulivi, poi, sedutosi, i discepoli gli si avvicinarono e in disparte gli dissero: di a noi quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo. Gesù rispose loro: badate che nessuno vi inganni. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo, e trarranno molti in inganno. E sentirete di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non allarmarvi, perché deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori. Allora vi abbandoneranno alla tribolazione e vi uccideranno. E sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati e si tradiranno e odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti per il dilagare dell'iniquità. Si raffredderà l'amore di molti, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questo Vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne si è data testimonianza a tutti i popoli, e allora verrà la fine. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora comparirà in cielo il segno del Figlio dell'uomo, e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Prendete due sedi da giù. Anche tre. Una breve introduzione e poi facciamo silenzio un pochettino, lo rileggiamo perché è lungo questo Vangelo, è iniziato il tempo di Avvento con questo Vangelo e la liturgia ci aveva già preparato queste domeniche con i Vangeli in chiave apocalittica, e però oggi lo si comprende ancora di più che questo è un tempo speciale, è un tempo dove siamo chiamati a vigilare, a rimanere molto attenti. Ma anche in questo linguaggio, se ci pensate bene, la Chiesa ha raggruppato tutto in questo periodo questo linguaggio apocalittico, questi tempi che ci raccontano misteriosamente, diciamo, la venuta del Figlio dell'Uomo. Mi sembra che della parola di Gesù, se voi leggete bene il Vangelo, c'è anche la chiave di lettura. Non lasciatevi ingannare da questi falsi profeti. Cioè, il Signore, da un lato, descrive una scena che quantomeno è inquietante, descrive un'immagine, un futuro inquietante, però lui stesso dice non lasciatevi inquietare e giustifica questi avvenimenti dicendo queste cose devono accadere. Quindi si richiede un'intelligenza spirituale, una ragione mistica della parola, anche si deve entrare dentro la parola di Dio. Ma come si fa ad entrare dentro la parola di Dio? Perché questo è lo scopo. Perché noi ascoltiamo la parola di Dio? Perché mi sembra che a volte non l'ascoltiamo, oppure ci illudiamo che bisogna conoscere l'ebraico. La parola di Dio parla anche chi non conosce l'ebraico, perché Dio è vivo, Gesù è vivo. Questa parola però richiede da parte nostra un'attenzione, una vigilanza del cuore, perché questa parola deve accadere, deve accadere questa parola. E questa parola è proprio il contrario di tutti i falsi profeti, tutti quelli che vi dicono finirà il mondo fra un anno, fra due anni, che vi diranno dove finirà, come finirà. La parola di Dio è proprio il contrario di questo fanatismo. La parola di Dio ti mette con i piedi per terra e ti dice accadranno queste cose qui, ma i piedi te li mette per terra e il cuore te lo lascia in cielo, spera rimanendo fermo qui, perché queste cose accadranno ma tu avrai la forza di sopportarle. Quindi la parola non ci mette paura, la parola ci responsabilizza. E quindi leggiamo questi fatti, soprattutto quando entrano in scena appunto i falsi profeti e quando anche ci viene detto che ci sarà un clima per cui il cuore di molti, l'anima, la preghiera si raffredderà, si raffredderà. Questo tempo ultimo che dovrà venire, che sta già avvenendo, è un tempo dove i cristiani dovranno difendere la loro fede, dovranno viverla profondamente, perché si raffredderà la fede di molti. Allora, adesso lo leggiamo, non ci spaventiamo appunto, leggiamolo sapendo che come un padre ha spezzato il pane per i suoi figli, questo padre ci dà questa parola. È per la nostra vita, è per la nostra storia, ognuno di voi ha una storia particolare. Dio parla a ciascuno di voi. Come si fanno le risonanze? Scusatemi se sono un maestrino, ma non voglio fare il maestrino. Devo dire come si fanno le risonanze perché non abbiamo capito ancora. Non è un racconto la risonanza, non è una cosa sentimentale. Nella mia vita questo Vangelo, forse una parola, mi ha detto questo. Non devo raccontare tutto quello che ho fatto nella mia vita, capite? Quella è una testimonianza. Invece la risonanza, tu fai conto che sei la cassa di risonanza di una chitarra, di un violoncello. Ognuno è diverso, ha una cassa di risonanza. La parola vibra dentro di te e te, con la tua sensibilità, con la tua storia, con la tua biografia, ti fa dire questo, questa parola mi ha detto questo. Questa è la risonanza, capite? Non è testimonianza, non è esegesi, non è questa parola mi ha detto questo. Ok? Perché se facciamo così, allora, non è tutta la lezione divina, ma questo momento della lezione divina porta frutto, perché vi accorgerete che facendole insieme vi meraviglierete, perché quello che dice una persona mancava proprio quello che hai detto tu. E tutte le cose si incastrano e la parola diventa ricca, diventa carnosa, la parola diventa carne. Se vi rimane qui la parola, voi andate a messa e perdete una mensa, la mensa della parola. La parola deve diventare carne, cioè vuole collegarsi con la tua vita. Lo Spirito di Gesù vuole collegarsi con te e ti aiuta a vedere quello che ti sta accadendo. Allora non sarà più tanto strano questo Vangelo, perché non c'è un Vangelo che non ha senso per la tua vita. Siamo noi che siamo fuori del Vangelo, quindi del Vangelo prendiamo quello che ci piace a noi, perché stiamo fuori noi. Stando fuori noi, noi non capiamo il Vangelo, diciamo questo Vangelo non lo capisco, ma stai fuori tu dalla vita, stai fuori da te stesso, per questo non lo capisci. Il Vangelo ti costringe ad entrare dentro e allora il Vangelo ti illumina la vita. E non hai bisogno di andare a destra e a sinistra da tutti i guru che ti dicono quello che accadrà alla fine del mondo, perché il Vangelo ti mette in squadra, ti dice questa è la tua vita, questo è il tuo peccato, questa è la tua storia. Il Vangelo ti dice quello che tu sei. E lo dice con una forza, diciamo, una forza che non è tanto comune trovare, no? È la parola di Dio che costruisce la mia vita. Allora lo rileggiamo sapendo che il Signore ci sta parlando Gesù, ci sta parlando Dio. Poi con semplicità facciamo la risonanza. Con la stessa parola, con il livello che abbiamo raggiunto adesso, no? Di queste parole, così, di questa condivisione, fermarsi a fare un po' di silenzio e adorazione, perché sarebbe un altro livello della lezione divina. Perché adesso è come se qualcuno ha visto cosa fanno i contadini quando lavorano una terra che da tanto tempo non è arata, fanno dei solchi, ma è faticoso fare il solco subito, no? Perché si devono spaccare le zone, la terra arida. Noi siamo terra arida e non ci illudiamo nessuno di essere terra morbida. Siamo terra arida. Quando scende la parola fa fatica dalle profondità, trova dei terreni dove l'acqua scorre, si porta via tutto, non siamo teneri verso la parola. Perché non siamo teneri? Perché sotto c'è il diavolo che lavora. Non vuole che noi accogliamo questa parola. Perché guardate, se non si accoglie questa parola, si gira a vuoto tutta la vita. Perché tu porti frutto se questa parola ti tocca dentro. Ma per toccarti dentro si deve rompere quelle zolle. Faticoso. Faticoso, ma vi assicuro che questo Vangelo, e l'avete capito anche voi stasera, l'avete sentito anche voi, è bellissimo, ti porta dentro un mondo, ti porta a vedere la tua vita con gli occhi di Dio, ti porta a vedere la tua vita con gli occhi di Dio, come Dio vede la nostra vita, la nostra società, come avete detto voi, è completamente diverso da come lo vediamo noi. Dio ti fa vedere insieme la tragedia, ti fa vedere insieme la drammaticità della tua vita, ma contemporaneamente ti fa vedere la salvezza. Questo lo fa solo Dio. Dio ti fa vedere la drammaticità della tua vita, ma contemporaneamente, perché se no sarebbe uno sguardo mondano, ti fa vedere la salvezza. Ma questo lo sa fare solo Dio. I falsi profeti fanno vedere solo un aspetto, o che tutto va bene o che tutto va male, e quindi tu impazzisci andando dietro a loro. E i falsi profeti aumentano sempre di più nei momenti critici della società, come questo. Noi, se vogliamo sapere se questo è un momento critico, lo possiamo dedurre dall'aumento vertiginoso dei falsi profeti. Ce ne sono tantissimi, non solo accanto ai santuari o ai pseudo santuari, ma ce ne sono tantissimi. Perché ce ne sono tantissimi di falsi profeti? Provate a dirlo voi. Perché è molto grande la richiesta, perché tutti vogliono sicurezze. Ma tu hai avuto il coraggio di dirlo, qui tutti vogliamo sicurezze, tu sei l'unica che ha avuto il coraggio di dirlo, siamo tutti come te, tutti vogliamo sicurezze. E allora chi è che ce le dà più un buon mercato? Vado dove trovo quelli che sono a buon mercato. È stato fatto un'indagine, me ne sono accorto anch'io quando stavo nelle Marche, che il 60% delle persone che venivano a messa andavano contemporaneamente dai maghi, dai sensitivi, dai veggenti, 60%. Quando io lo dicevo, dicevo, ma che c'è di male, c'è anche i santini attaccati al muro. Tutti andiamo da queste persone, tutti vogliamo sapere quali sono le costellazioni della nostra famiglia, bla 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 bla. Vogliamo avere sicurezze, bla 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 bla. Ma questa è una visione mondana della vita, tu vuoi vedere qualcosa per darti un po' di sicurezza. Infatti il Signore è stato sempre molto netto quando gli hanno detto anche questa sera, no? Ma dici un po', quando sarà la fine del mondo? L'ora e il giorno e dove? L'ora, il giorno e dove? Sapete quanti pseudo-veggenti, pseudo-profezie ci sono state nel secolo scorso, anche in Europa, della fine del mondo? Migliaia! Sono tutte negli archivi della Santa Sede, dove si è descritto perfettamente come verrà la fine del mondo, con grandi cataclismi, maremoti. Ce ne sono migliaia. Se andate su internet le trovate. Quindi non erano proprio stupidi i discepoli, no? Hanno fatto questa domanda perché? Perché è insita nel cuore dell'uomo. Gesù dice, Gesù quando gli faceva le domande, rispondeva con altre domande. Gesù non risponde alla domanda con una risposta banale, ma ti dice di arrivare a un livello diverso, ti dice di andare in alto, ti porta in alto, ma è la metafora. E invece il falso profeta ti dice, fai questo e saprai tutto sulla tua vita. Il falso profeta risponde alle tue esigenze mondane, ti dà quella sicurezza che ti sembra che tu hai capito tutto da qui a qui e lo paghi pure. E Gesù dice invece no, quando vi diranno, cioè quando vi diranno è qua e là, io sono il Signore, non ascoltatelo. Perché molti stanno entrati in inganno. E questo anche a me fa pensare. Perché ci sarà un clima, Gesù parla di un clima anche dove veramente sarà difficile anche a volte capirsi tra quelli della Chiesa. Parla di un clima dove a volte diventa difficile anche capirsi dentro la Chiesa. Anche dentro lo stesso popolo, capite? Cioè i falsi profeti non vanno a far del male a quelli che sono fuori, ma vanno dentro. Cioè, e per me è bello questo Vangelo perché mi sembra che è una chiave di lettura molto bella di quello che stiamo vivendo. E se lo ascoltiamo veramente con devozione, con amore, ci accorgiamo di come la nostra vita sia veramente inserita nella vita di Dio. Dio ci sta dicendo che viene un momento ed è questo, perché se io questa parola l'ho letta oggi, io non devo pensare che è un genere letterario. È anche un genere letterario, ma non significa che è una cosa diversa dalla realtà che sto vivendo oggi. La leggo oggi perché il Signore mi sta aprendo lo sguardo sulla vita e mi dice: Massimo, guarda questo mondo, guarda cosa sta capitando in questo mondo, come vivono le persone che sono accanto a te, come vivi tu, guarda quello che accade alla natura. Scusate, io ho avuto la grazia di vedere una donna incinta che partorisce. Se è un momento così importante crea tanto dolore, è davvero sempre la fine del mondo, no? Mi sembra che la donna quando partorisce dice non ce la faccio più, sto per morire, e nasce una vita. È un finimondo quando nasce un bambino, no? Ma se quando nasce un bambino nasce un finimondo, quando nasceranno cieli nuovi e terra nuova, che cosa sarà? Un finimondo? Io credo proprio di sì. Pensate che sia una camomilla? Cieli nuovi e terra nuova? No, perché verrà fuori la verità. Viene fuori la vita dentro di te, anche la vita nuova viene fuori. In concomitanza la vita nuova, anche la creazione geme sotto le doglie del parto, dice San Paolo. Che significa geme? Significa che c'è un collegamento tra il nostro gemito e quello della creazione, e quello del mondo in cui viviamo. Il peccato, diciamo così, ha devastato non completamente, ma ha devastato sia la mia vita, ma anche quella della creazione. Quindi, quando vogliamo essere troppo soft o troppo carini nel raccontarci le cose, sbagliamo, perché la nostra vita non è carina. Il mondo adesso non è carino. È inutile che diciamo, va tutto bene. Non è carino questo mondo. Non è tanto simpatico quello che accade, capite? Bisogna che abbiamo la concretezza di guardare le cose per come sono. Allora, se il mondo è così, chi può aiutarci a vivere dentro questo mondo? La parola di Dio. E capite? Questi verbi, queste cose che apparentemente sembrano anche drammatiche, in realtà ci aiutano a capire che siamo dentro la storia di Dio e che la storia di Dio si sta compiendo. E Gesù ci ha detto, durante questo cammino, mentre si sta compiendo la storia di Dio, non vi fermate ad ascoltare quelli che vi dicono io sono il Cristo, io ho tutte le sicurezze. E capite allora che durante questo percorso noi possiamo essere ammaliati da tante persone, appunto quelli che sono profeti di sventura, oppure quelli che sono profeti ma che non sono stati ispirati da Dio. E il Signore dice anche un'altra cosa che mi sembra sotto i nostri occhi: il dilagare dell'iniquità porterà al raffreddamento dei morti. Beh dai, su, non vi accorgete che non ci accorgiamo che siamo proprio dentro il dilagare dell'iniquità? Si giustifica gli abomini, scusate, manderanno anche a me, che ne so, una lettera come quel padre. Si giustificano gli abomini in nome di una civiltà. Li chiamiamo stili ricreativi, ma sono cose pesanti. E noi siamo coinvolti in questo. E allora capite, se noi come figli di Dio non riusciamo più a sussultare di fronte a queste cose, significa che ci stiamo raffreddando. Cioè, io non devo fare crociate, ma il mio cuore deve sobbalzare di fronte all'iniquità giustificata, capite? Se io non faccio più, se io non ho più un sussulto, che significa? Mi sono raffreddato. Se io non ho più un sussulto per una iniquità che però si giustifica in maniera pubblica, che cosa tirate la conclusione? Siamo raffreddati. Quindi l'iniquità di molti crea un clima attorno a noi. Quel clima può avere un effetto saporifico su di noi, ci fa addormentare, ci fa raffreddare. Ma Gesù ci dice ancora di più, ci dice se non vogliamo raffreddarci, saremo perseguitati. Quindi si potrebbe dire anche il contrario: per non essere perseguitato devi raffreddarti, cioè devi fare sempre buon viso cattivo, devi fare sempre va bene, è così la vita oggi è così, devi dire sempre così, oggi è così. Ma chi viene sacrificato? Viene sacrificata la tua vita, il tuo spirito che si addormenta, che si raffredda. Ma d'altra parte, se non fai questo sarai perseguitato. E guardate, ci siamo perfettamente dentro. Se questa parola la vuoi vivere fino in fondo, questa parola ti fa diventare una persona scomoda.
Quindi cosa possiamo fare?
Calma. Lei è come Buarna, che sfida il tuono, paziente. Quando stanno per accadere tutte queste cose, alzate i vostri occhi al cielo, dice il Signore. Quando tu senti che il mondo così, preso in se stesso, il mondo così è impazzito, quando tu senti che questo mondo ha bisogno di una logica, di un logos, guarda in alto, guarda il cielo, il Signore ti dice. In fondo il Signore cosa ci dice? Non vuole nemmeno che diventiamo dei rivoluzionari, capite? Perché non sarebbe una dottrina sociale. Il Signore ci dice guarda il cielo, cioè guarda me, perché quando tu senti, e d'altra parte quello che è successo sotto la croce, quando tu senti che non c'è più niente da fare, e questo è il momento in cui alzate gli occhi al cielo, Alzare gli occhi al cielo significa anche guardare nel proprio cuore, significa credere e sentire che il Signore è il Signore della vita, come è stato detto prima. È Lui che ci salverà, è Lui il Salvatore. Perché si chiama Salvatore Gesù? E non si chiama amico, compagno solo. È Salvatore, perché Lui verrà sulle nubi, le nubi ce l'ho dentro. Verrà, si siederà assiso sulla tua vita come dominatore dei secoli. Ma tutte queste cose dovranno accadere, dice il Signore. Tutte queste cose dovranno accadere. Non sarà ancora la fine. Tutte queste cose dovranno ancora accadere. E allora capite che i cristiani, come diceva la lettera di Ogneto, no? Sono uomini che da un verso sono come tutti gli altri, lavorano, mangiano, si sposano, ma da un lato verso sono diversi dagli altri, perché vivono come se non vivessero, godono come se non godessero della vita. Sono in questo mondo, ma questo mondo non è la loro casa. Noi siamo qui, ma siccome siamo stati battezzati, noi già desideriamo il cielo. Però il Signore, il cielo si desidera con i piedi qui. E allora tu vedrai tutte queste cose qui, ma guarda il cielo. Quindi noi siamo in questo mondo, ma desideriamo il cielo. E il Signore ci chiede di perseverare fino alla fine. Sì, Sant'Agostino dice, no, che la fede è un dono che Dio fa a tutti, ma la perseveranza è un dono che fa a quelli che pregano. Perché la perseveranza è un dono in se stesso, è un dono grandissimo. Oppure no, colui che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te. Colui che ti ha creato senza il tuo consenso non ti può salvare se tu non vuoi essere salvato. Capite? Invece viviamo in un mondo in cui il problema della salvezza non si solleva più. E probabilmente perché? Perché molte anime si sono raffreddate. Quindi il problema è spegnere lentamente la vita, decido io quando la spengo, capite? Non guardo più il cielo, ma guardo solo me. E allora mi sembra che il Vangelo, solo questo Vangelo meriterebbe. Cioè questo Vangelo ci ha detto, ha toccato tutti i punti scoperti della nostra vita, tutti, li ha toccati tutti. E questo Vangelo è parola di Dio. Quindi ci ha detto che siamo in un mondo, ma in questo mondo è presente anche Lui. Le ultime parole del Vangelo, io sarò sempre con voi, fino alla fine del mondo. Quindi il Signore sta camminando con noi in questa storia. E mi sembra che la cosa più urgente da fare è quella di non disperdersi, perché i cristiani da soli piano piano si raffreddano, se vivono da soli si raffreddano. La fede da solo è impossibile mantenerla. Penso che non sia un'eresia questa. Perché i cristiani devono vivere insieme. Piccole comunità creative, diceva Benedetto XVI nel 1956, parlando di, profetizzando per questo tempo qui, diceva il futuro della Chiesa in Europa e non solo sarà quella di piccole comunità creative che vivranno attorno alla parola e l'Eucaristia, si ameranno come fratelli e si rafforzeranno, capite? Perché se questo che abbiamo letto, cioè se io lo leggevo da solo, cioè, è un genere letterario, uno studio, no, invece mi rendo conto che questa è la parola di Dio, io mi rendo conto che questa è parola di verità, guardando voi, ascoltando voi, mi rendo conto che questo Vangelo è vivo. Capite? È un'altra cosa che se io guardo voi, se io sento voi, il Vangelo mi risuona diversamente, è vita. Se io leggo da solo, non lo leggo, o lo leggo come un documento storico. Il Vangelo è vita, il Vangelo. Allora questa parola, adesso noi ce la portiamo a casa, questa parola ha toccato lo spirito, ha toccato il nostro spirito, ci ha dato degli occhi per vedere quello che sta capitando, quello che capita, ci ha dato anche una certa pace perché sappiamo che siamo nel Signore. Il Signore non vuole che facciamo calcoli, non ci ha detto l'ora, non ci ha detto il giorno, ci ha detto di mantenerci sobri, ecco il senso dell'avvento, vigilanti. Vigilare, essere te, sapendo che il Signore non tarda,
Signore, vieni. Quante volte è venuto, no? È stato detto, quante volte è venuto già nella tua vita il Signore? Il Signore viene sempre. Sapete che nell'Avvento si parla di tre venute. Una è quella che celebreremo a Natale, la venuta nella carne. Un'altra è questa che già la prima domenica è la venuta dell'ultimo tempo, la fine del mondo. Ma c'è la venuta intermedia, la venuta di questi giorni, di oggi. Gesù viene adesso nella mia vita, ho ascoltato la sua parola. E quindi questa è la venuta di cui io posso godere sempre. Va bene, ringraziamo il Signore. Facciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato e chiediamo al Signore la grazia di essere uniti nella speranza, nella fede. Chiediamo al Signore che i nostri cuori non si raffreddino per il dilagare dell'iniquità. Ti chiediamo, Signore, di essere umili e coraggiosi nello stesso tempo. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.